Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno a tutti.
Oggi è 24 giugno 2025. Esaminiamo insieme alcune novità, direi, piuttosto rilevanti. Partiamo dalla gestione documentale del credito d'imposta prima casa Under 36, poi una sentenza importante, credo, sul credito ricerca e sviluppo.
Sì, e poi c'è anche una decisione interessante sui compensi super bonus per gli amministratori.
Giusto, e non dimentichiamo la conferma della deduzione per gli autotrasportatori e, infine, un'analisi un po' più tecnica sui fondi rischi e oneri. Allora, iniziamo da questo bonus prima casa Under 36.
Sì, volentieri. Beh, le proroghe e quel meccanismo un po' particolare del decreto mille proroghe hanno, diciamo, creato non poca complessità nella gestione. Ricordiamo magari i benefici principali.
Certo, e l'esenzione dalle imposte indirette, registro, ipotecaria, catastale, e poi per gli acquisti con IVA c'è quel credito d'imposta pari all'IVA versata.
Esatto, oltre all'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui, che non è poco.
Però la criticità operativa vera, come ha chiarito anche l'Agenzia delle Entrate, poi, riguarda la dichiarazione integrativa, mi sembra di capire.
Proprio così. Anche per gli atti fatti entro il 31 dicembre 2023, se uno non aveva un ISEE valido a quella data specifica, deve fare un atto integrativo dopo.
Anche dopo la fine del 2024?
Sì, anche dopo. Serve per attestare di avere un ISEE 2024 valido. Ovviamente sotto la soglia dei 40.000 euro. È fondamentale per, come dire, blindare il diritto all'agevolazione.
Capito. E questo ovviamente accentua l'importanza di conservare tutto.
Decisamente. L'atto d'acquisto, se c'era un preliminare registrato anche quello, l'atto integrativo di cui parlavamo, la dichiarazione sui requisiti, la DSU per l'ISEI e poi gli F24 se si è usato il credito in compensazione.
Certo. E c'è quella particolarità per gli atti tra gennaio e febbraio 2024, vero?
Sì. Esatto, perché arrogitato in quel breve periodo il credito si potrà usare solo dal 2025, quindi attenzione poi in dichiarazione dei redditi nel 70-30 o nel modello redditi 2025, arrigo G8 o nel quadro RN.
Perfetto. Passiamo a un altro argomento, direi caldo per molte imprese, il credito d'imposta ricerca e sviluppo. C'è questa sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Lombardia, la 1482 del 2025.
Sì, una sentenza pesante, diciamo. La Corte ha detto, in sostanza, che i famosi 5 criteri del manuale di Frascati del 2015, quelli su cui l'Agenzia delle Entrate ha spesso fatto leva in modo, molto rigido
e restrittivo,
si deve spostare sull'innovazione relativa all'impresa. Cioè, non serve per forza l'innovazione assoluta, quella che cambia il mercato mondiale.
Ah, interessante. Quindi conta di più il passo avanti che fa l'azienda rispetto alle sue conoscenze pregresse. Questo aprirebbe anche all'innovazione incrementale, quindi.
Proprio così. La sentenza infatti fa riferimento al manuale di Frascati del 2002, che era più in linea con la normativa europea richiamata dalla legge italiana originale. Questo significa che sì, anche migliorare un prodotto o un processo esistente può rientrare. Purché?
Purché?
Purché abbia comportato uno sforzo significativo per l'impresa, in termini tecnici e di risorse, rispetto al suo punto di partenza. Tra l'altro anche le recenti linee guida del MIMIT sembrano confermare questa lettura un po' più, diciamo, sostanziale.
Beh, è un'ottima notizia per tante realtà che magari facevano innovazione valida, ma non, come dire, rivoluzionaria in senso assoluto. Si supera una prassi un po' troppo fiscale, forse.
Esatto, si guarda più alla sostanza dell'attività svolta.
Bene, ora veniamo a una questione che tocca i condomini. I compensi extra per gli amministratori legati al superbonus. Il Tribunale di Modena, con la sentenza 643 del 2025, ha detto no a un compenso straordinario richiesto.
Sì, e il motivo del no è stato, diciamo, abbastanza netto. Primo, i lavori del superbonus, in quel caso specifico, non erano mai partiti. Secondo, l'amministratore non è riuscito a dimostrare di aver svolto attività davvero extra, al di là della normale gestione.
Ma come? Neanche con la corrispondenza, le email?
No, quella prodotta è stata giudicata ordinaria amministrazione e poi le attività tecniche vere e proprie erano state delegate a professionisti esterni. Quindi l'aggravio di lavoro specifico sull'amministratore non è stato provato.
Quindi la delibera dell'assemblea che aveva approvato quel compenso extra non è servita a nulla?
È stata considerata solo programmatoria. Cioè, il compenso era previsto, ma subordinato al fatto che ci fosse effettivamente un lavoro straordinario e documentato. La lezione pratica qui è chiara, direi.
Che sarebbe?
Che per questi compensi extra serve, prima di tutto, definire bene cosa si intende per attività straordinaria nell'incarico iniziale. E poi l'amministratore deve poter dimostrare, carte alla mano, l'effettivo svolgimento di queste attività complesse. Non basta dire il superbonus è complicato.
Chiaro, serve concretezza e documentazione. Cambiamo decisamente argomento. Una buona notizia questa volta, per gli autotrasportatori. Il MEF ha confermato la deduzione forfettaria per le spese non documentate per il 2024.
Sì, confermate gli importi. Sono 48 euro al giorno per i trasporti fuori dal comune dove ha sede l'impresa.
E per quelli dentro il comune?
Lì la deduzione è ridotta al 35%, quindi scende a 16,80 euro. Ricordiamo che questa spetta alle imprese in contabilità semplificata o chi ha optato per questo regime e per i trasporti fatti direttamente dall'imprenditore o dai soci.
Ci sono poi i codici specifici da usare nel modello redditi 2025 che si trovano nell'articolo sul blog. E, importante, conservare il prospetto dei viaggi.
Assolutamente, quello è fondamentale. E si cumula con l'altra deduzione annuale da 154,94 euro. Niente da fare invece per forfettari e minimi.
Giusto. E per finire, un tema un po' più tecnico, ma sempre attuale in fase di bilancio. I fondi per rischi e oneri.
Sì, una piccola analisi sulla disciplina contabile, l'OIC 31, e le implicazioni fiscali. L'OIC distingue bene tra fondi rischi per passività solo probabili e fondi oneri, dove la passività è certa, ma non si sa bene l'importo o la data di manifestazione.
E fiscalmente come funziona? Gli accantonamenti sono deducibili?
Allora, la regola generale dell'articolo 107 del TUIR è l'indeducibilità degli accantonamenti a questi fondi. Quindi quando accantono in bilancio, fiscalmente non deduco nulla.
Ma quindi il costo si perde?
No, non si perde. La deducibilità è solo, diciamo, posticipata. Il costo si recupera con una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il fondo viene effettivamente usato. Ovviamente a condizione che il costo che sta sotto quel fondo sia di per sé un costo deducibile per l'impresa.
Ah, capisco. Quindi c'è una sorta di neutralità fiscale nel tempo.
Esattamente. E la stessa cosa vale se il fondo viene poi stornato a conto economico, perché per esempio il rischio non si è verificato o l'onere è venuto meno. Anche in quel caso si fa una variazione in diminuzione. Non è una sopravvenienza attiva tassabile.
Ok. E c'è un caso particolare per il conferimento d'azienda, mi pare.
Sì, brevemente. Secondo l'articolo 176 del TUIR, chi riceve l'azienda in conferimento, il conferitario, eredita anche la posizione fiscale latente sui fondi. Sarà lui quindi a operare la variazione in diminuzione quando utilizzerà quel fondo.
Molto chiaro. Bene, direi che abbiamo toccato diversi punti importanti oggi. Le complessità documentali del bonus prima casa Under 36, che non sono poche.
No.
Poi la svolta forse interpretativa sul credito ricerca e sviluppo, i paletti sui compensi superbonus, le conferme per gli autotrasportatori e questa gestione fiscale un po' articolata dei fondi rischi.
Sì, tutti temi con riflessi operativi concreti per professionisti e imprese.
Assolutamente. Per tutti i dettagli, naturalmente, vi rimandiamo agli articoli completi sul nostro blog www.studiopizzano.it. E magari proprio la questione del credito RSS ci lascia con uno spunto di riflessione.
C'è.
Stiamo davvero andando verso una valutazione più basata sulla sostanza economica dell'innovazione, un po' meno legata al formalismo puro dei criteri? Sarebbe un bel segnale, no?
Beh, sarebbe una direzione auspicabile, sicuramente.